facciamo a cori alterni, uomini e donne, cercando di leggerlo e proclamarlo con calma. Andiamo sempre di corsa, godiamoci questo momento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Le lacrime sono mio pane,
giorno e notte,
mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Perché mi rattristi, anima mia, perché ti abiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui salvezza del mio volto e mio Dio. Chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passate. Perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
Mi insultano i miei avversari, quando rompono le mie ossa, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio?
Perché ti agi in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Questo salmo ci introduce a un libro che parla di desiderio. Anche qui si parla di desiderio, desiderio dell'incontro con Dio, desiderio del ritorno al Tempio. Probabilmente questo salmo, così come anche il titolo indica, è il salmo di un sacerdote, di un levita che è stato esiliato da Gerusalemme e quindi nella preghiera effonde il suo desiderio e la sua nostalgia. E di desiderio e di nostalgia sentiremo parlare anche nel Cantico dei Cantici, no? Di un amato, dell'amata verso l'amato, di questa ricerca, di questo ritrovamento, di questa perdita di nuovo ricerca. E naturalmente questo ci ridico riprendo qualcosa, mi aiuta così, diciamo, ripartire riprendendo velocemente, velocissimamente qualcosa di quello che abbiamo detto la volta scorsa, che per chi non ha potuto partecipare ritrova in registrazione audio sul sito www.gesuitibari.it, e lì nella parte delle registrazioni bibliche troverete la parte del canto. E quindi cercheremo di mettere tutte le nostre, i nostri incontri. E allora, velocissimamente, stiamo leggendo, per noi che da diversi anni stiamo camminando nella lettura e commento dell'Antico Testamento, il secondo libro dei cinque libretti che vengono chiamati i Rotoli. C'è una parte di libri dell'Antico Testamento, cinque piccoli libretti che sono chiamati Megillot in ebraico, rotoli. Dico il secondo perché il primo l'abbiamo letto, non mi ricordo quando, ma l'abbiamo letto, è il libro di Ruth, no? E dopodiché ci siamo dati come programma, almeno per, vedremo quest'anno quanta parte ci prenderà, di leggere tutti gli altri quattro, cominciando dal Cantico, poi leggeremo Coelet, poi Lamentazioni e concluderemo con Ester. Cinque libretti che vengono utilizzati nella tradizione ebraica in relazione a feste, anche questo è interessante, no? Il libro del Coelet si legge a Sukkot, che è la festa delle capanne, dove Israele ricorda l'esperienza del deserto. Ancora oggi in Israele gli ebrei osservanti sul terrazzo in giardino si fanno una piccola capanna dove poi vanno sotto a mangiare, no? Eccetera. La festa, no, in cui si ricorda di essere stati nomadi in cammino, e quindi anche tutto su un senso della vita, no? Il cammino è. Il libro di Ester viene letto a Purim, che sarebbe un po' come il nostro carnevale, perché dato che nel libro di Ester si parla di un rovesciamento delle sorti, e anche lì, no, la maschera che cambia la persona, eccetera. No? Il libro della Lamentazione viene letto al 9 di Av. Il 9 di Av è la festa. Chiamata festa, però di per sé è una festa di un ricordo tragico, cioè della distruzione del Tempio di Gerusalemme ad opera dei Babilonesi intorno al 587 a.C. e, secondo la tradizione, anche il 9 di Av, Av è un mese ebraico, è avvenuta anche la seconda distruzione del Tempio nel 70 d.C. ad opera dei Romani. E in quella ricordo si leggono il libro delle Lamentazioni. Non vi aspettate di sorridere o di gioire quando leggeremo il libro delle Lamentazioni, perché il titolo dice qualcosa. E poi quelle che sto dimenticando Ruth, Coelet si legge a Sukkot, Ester si legge a Purim, Ruth si legge a Shavuot. C'è la festa di Pentecoste, no? La raccolta delle messi, Ruth è la spigolatrice, e il Cantico che si legge a Pasqua. Quindi anche questo è interessante, no? Che nella festa centrale si legge il Cantico. È un libretto piccolo, sono 1920 parole, per chi ama i numeri, lo 0,42% di tutta la Bibbia ebraica, cioè del nostro Antico Testamento. Quindi proprio un librettino, però un libro difficile, anche per noi che lo stiamo studiando un po' di più per poterlo appunto condividere con voi, che come sappiamo nella storia ha avuto già all'inizio, già nella tradizione ebraica, c'era chi diceva ma sto libro nella Bibbia, no? Come possiamo dire sto libro parola di Dio, no? È un libro che se uno lo legge così, no? E soprattutto nelle tradizioni più letterali dice ma è un libro da taverna, è un canto d'amore, no? Innamorati che si lasciano prendere dalla passione e dall'eros, e non è stato tolto dalla Bibbia ebraica proprio perché gli ebrei dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel sinodo, chiamiamolo così, nell'incontro che ebbero appunto a Yavne, che è una località vicino a Gerusalemme, nel 110 d.C., grazie a Rabbi Akiva, un grande rabbino, che intervenne in difesa del cantico dicendo: se tutta la Bibbia è santa, no? Il santo dei santi è il cantico. E nessun giorno, no, dell'anno vale, no, il tempo della storia vale come il giorno in cui il Signore ha donato al suo popolo il Cantico dei Cantici. Allora, questo ci dice che grazie a questi interventi il cantico è stato preso nella tradizione ebraica e poi immediatamente nella tradizione ebraico-cristiana, che però, come dire, come ha risolto la problematica che uno dice, ma com'è parola di Dio sta cosa? No? L'ha risolta dicendo che questo libretto deve essere interpretato in maniera allegorica, no? Che chi si ferma, no, ha soltanto all'aspetto letterale, non ha capito niente del Cantico dei Cantici. Anzi, certi autori diranno pure, sono ancora a livello carnale. Bisogna andare a livello spirituale, no? Dove la carne, non dobbiamo fermarci molto sulla carne, perché il mondo che passa, no? Questa valle di lacrime, no? Che nonostante diciamo così, però ci vogliamo restare, non è che chiediamo subito di andare. Allora, è tutta una cosa, un'allegoria, no? Quindi questa è stata un po' la lettura cristiana di tutti questi secoli, fino agli ultimi, fino in particolare in ambito protestante prima di tutto e poi anche in ambito cattolico, nell'ultimo secolo in particolare, dove si è cominciato a dire, un momento, no? No, in questo canto non è soltanto un'allegoria di quello che è l'essenziale. Qual è l'essenziale? Dio è l'anima, Dio è l'umanità, Dio è la sua Chiesa, no? Allora, la sposa è l'umanità, lo sposo è Dio. Per cui anche tutte quelle fusioni non bisogna fermarsi, no? Anzi, bisogna in qualche modo guardare direttamente il significato. E oggi, no, almeno c'è qualcuno che continua a leggere così, non pensate, ma molto anche nella Chiesa Cattolica molti biblisti vanno piuttosto nel dire, no, momento, l'ho detto la volta scorsa col discorso un po' simbolico, lo ridico anche adesso, cioè in un altro modo, speriamo di riuscire perché era un po' più difficile, cioè che il Cantico dei Cantici fa parte di quello che nella Bibbia, e in particolare in tutta la Bibbia, viene chiamato un po' il ribaltamento, attenzione, il ribaltamento delle metafore. Cioè nel senso che molte delle verità di fede che il popolo di Israele coglie nel suo cammino e che vengono espresse come metafore, poi pian piano il popolo di Israele stesso comincerà a capire che la metafora non è soltanto, no, una serie di parole, un'immagine che vuol dire però qualcos'altro, ma già l'immagine stessa ha un valore. Mi spiego meglio. Pensate che la resurrezione dei corpi è qualcosa che nella fede di Israele sarà molto tarda. Cioè, al tempo di Gesù ancora molti non credevano alla resurrezione dei corpi. Ricordate i Sadducei, no? Che con i quali poi Gesù avrà anche un dibattito. E, per dire, come comincia? Comincia appunto con l'opera, Ezechiele è uno dei primi che ne parla, però che ne parla in funzione del ritorno dall'esilio di Babilonia. E allora lui dice, quando il Signore ci tirerà fuori dall'esilio, sarà come uscire dalle tombe. Ma loro non credevano che si usciva dalle tombe, no? Ma per dire, ecco, l'esilio di Babilonia, da cui saremo liberati, sarà come un uscire dalle tombe. Sarà pian piano dopo, che cominciano a dire, ma un momento, no, questa cosa di uscire dalle tombe è bella. E forse ha un senso nel fatto che il Signore ci farà uscire dalle tombe, non solo come immagine dell'uscita dalla, no? Ma direttamente lì. Oppure per esempio la metafora del creato, il Signore è la roccia, il Signore è la roccia della nostra salvezza, si prendono delle immagini, no, della natura e si utilizzano per dire qualcosa di Dio, il Signore è l'acqua, l'acqua viva. Ma poi la riflessione successiva, soprattutto in ambito sapienziale, sarà quella di dire ma forse la roccia, no, l'acqua, Dio è presente lì. Dio è presente nella creazione, nell'acqua viva, il Signore è presente.
In questo senso è un ribaltamento. Se prima il paragone, no, dire come quella cosa mi aiuta a capire qualcosa della realtà primaria che è Dio, quindi uso un'immagine per capire qualcosa di Dio, invece si capovolge, cioè si parte da quella realtà e quella realtà secondaria diventa importante e già quella mi parla di Dio. Capite lo spostamento? Allora, se questo succede con il discorso della resurrezione, prima veniva usato per esprimere la gioia potente della liberazione, ma poi inizia a dire, un attimo, ma forse proprio in questo, in quell'azione, ci sarà qualcosa di potente, e si inizia a riflettere che questo diventerà una realtà per noi, quella esprime la realtà di Dio. La stessa cosa può succedere con qualsiasi realtà naturale, la roccia, l'acqua. Cioè io sento veramente che anche nella roccia è Dio, perché Dio è in tutto. La stessa cosa accade col cantico. Il cantico è un cantico, quello è un poema d'amore, e parla del rapporto anche sessuale, intimo, particolare che c'è, fisico, che c'è fra un uomo e una donna. Allora, un discorso è leggerlo come metafora. Vogliamo capire qualcosa di Dio? Dio ci ama come un amante ama l'amato. Allora, su questo c'è stata tanta interpretazione, noi siamo la sposa, tanti profeti hanno detto, noi siamo la sposa di Dio. Dio ci ama in una maniera gelosa, passionale. Questa è la metafora. Ma la cosa sorprendente del cantico è che si legge capovolgendo la metafora. In questo amore umano, concreto, fatto di tanti gesti, di tanti odori, di tante cose mescolate insieme, noi troviamo Dio. Non solo in come Dio ci ama, ma in questo rapporto troviamo Dio. E allora noi partiamo, capovolgendo la metafora appunto, partiamo da questo. Non lo leggiamo solo in maniera allegorica, e quindi riferito tutto, no? Andando oltre, ma partiamo da questo e lo vediamo in maniera piena.
Allora, naturalmente questo discorso non sarà facile perché quello di cui parla il cantico è un punto d'arrivo che noi pienamente non viviamo. Cioè questa relazione, questa ricerca, questa intensità dell'amore che fa sì che anche appunto una dimensione, cioè la dimensione del relazionale tra uomo e donna, in particolare la sessualità, possa diventare parola di Dio, possa essere un luogo, no, in cui vivendo pienamente, no, l'incontro allo stesso tempo si apre all'infinito, è qualcosa che naturalmente parla di una meta, di cui appunto, fra l'altro, la realtà attuale nella Bibbia se ne parla, poi adesso vedremo anche i riferimenti a qualche altro elemento. Un'ultima cosa, poi riprenderemo altre cose poi che abbiamo già detto pian piano, e quindi quello che cercheremo, la nostra lettura cercherà di camminare proprio in questa dimensione simbolica, no? Dove sia il simbolo che il suo significato sono innanzitutto strettamente legati e con piena dignità, con piena dignità. Noi crediamo alla resurrezione dei corpi, cioè significa che il Signore si è fatto carne per salvare la nostra carne, perché nella carne, e carne, attenzione, in ebraico significa tutta la nostra esistenza nella fragilità. Non è, in ebraico non è come nella visione greca l'anima e il corpo, no? Il corpo è sempre un po', abbiamo sempre problemi col corpo. No, in ebraico è l'esistenza degli uomini nella sua caducità, fragilità, incompiutezza, contraddizione, è la nostra. È in questa carne, no, che la salvezza si compie. Allora possiamo.
Allora, il cantico. Ancora... Sì, passo. Noi il significato C'è ancora una sedia qui,
sì.
Fianco, poi lì.
Ci sono delle sedie, una lì, una qui, una anche qui.
Allora, il cantico ha come significato un poema d'amore, quindi è un canto d'amore. E potete vedere, chi ha avuto il testo in mano, chi non ce l'ha, poi ce lo segnala alla fine, faremo altre fotocopie per tutti, chi ha avuto possibilità di leggerlo, può notare che la voce dominante del cantico è la voce femminile. Colei che fa più, perché sono tanti piccoli poemetti all'interno, una raccolta, la voce che narra, che racconta, è quella femminile. È così prevalente che ha fatto addirittura sorgere il dubbio che l'autrice potesse essere una donna, su questo. Non si è mai arrivati a una conclusione sugli studi. Possiamo solo dire che la voce dominante all'interno del cantico. Però questo dato di fatto ci aiuta anche a inquadrare il valore del cantico dei cantici all'interno della Bibbia. È considerato, raccolto appunto, immesso in questa raccolta, è considerato un libro sapienziale che ci insegna qualcosa della vita. La sapienza è la pratica della vita. Saper maneggiare la propria vita, o anche, se mettiamo la parola sapienza vicino alla parola sapore, in italiano hanno una radice uguale, vuol dire gustare. Quindi sapienza è gustare la vita o saperla, essere abili nel maneggiarla, nell'essere pratici. Ecco, ci insegna qualcosa allora questo libretto. Per poterlo capire dobbiamo vedere, e questa sera leggiamo, riprendiamo un pezzettino della Genesi, dove si parla della creazione dell'uomo e della donna. E nel confronto, sentendo queste parole della Genesi, ci accorgeremo che il Cantico dei Cantici sviluppa quell'idea e la rende completa. Questo diventa il valore del Cantico dei Cantici. È un poema d'amore che cerca di completare quello che è già stato detto in questa parte della Genesi. Allora prendiamo il libro della Genesi, capitolo 2, versetti 18-25, dove si parla della creazione della donna. Leggo il testo. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Ora, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Allora, dico qualcosa, faccio un piccolo commento. Questo testo è stato letto insieme, però tanto tempo fa, quando è stata cominciata questa lettura continua della Bibbia. Allora, siamo nel secondo racconto della creazione. Ci sono due racconti, di due tradizioni diverse, usano due linguaggi diversi, due modi di dire lo stesso concetto, cioè l'origine a cui siamo tutti ricondotti. E in questo secondo racconto Dio crea con le mani, come un artigiano, quindi crea l'uomo dalla terra, e in questo creare dalla terra, con l'umidità che c'era sulla terra, e viene fuori l'uomo. Allora, in questo creare dalla terra c'è anche il nome che viene dato all'uomo. La terra viene detta nel testo ebraico Adama. Per questo l'uomo si chiama Adam, che poi è diventato un nome proprio, ma indica questo, terra terrestre, così sarebbe la traduzione. Quindi l'uomo, Dio viene creato terrestre dalla terra, però ha lo spirito di vita che Dio gli mette sulle labbra, e qui poi vedremo un riferimento nel cantico. Dopo averlo creato lo mette nel giardino, crea intorno quindi l'ambiente favorevole, e ci troviamo nel momento in cui Dio fa un'osservazione sull'uomo. Così come nel primo racconto, dopo ogni cosa creata, Dio commentava e diceva cosa buona, cosa buona. Anche qui c'è un commento. E, cosa sorprendente, questa volta il commento è al negativo. Non è bene che l'uomo sia solo. Allora, constata qualcosa dell'uomo. E constata una caratteristica di questa creatura terrestre che c'ha il rischio, c'è sempre il pericolo della solitudine. Quindi non è un bene la solitudine, questo tipo di solitudine. Nota nell'uomo una cosa strana. Provate a immaginare, avere l'immagine di un vaso, di un bicchiere, un vaso grande. Allora, noi possiamo notare due cose. Innanzitutto, se noi vediamo questo contenitore, diciamo, è vuoto, cioè gli manca una parte. Però potrebbe anche essere quella che in italiano si chiama la capacità. Cioè, quel vuoto ti serve per accogliere. Allora, in questa osservazione di Dio messa al negativo, si sta notando questa caratteristica dell'uomo. Non è bene che l'uomo sia solo, no? Manca qualcosa, ma questa è la tua capacità. Quindi viene detto che l'uomo è creato per la relazione. Quindi già quando è creato così. Nella sua terrestrità l'uomo è creato per la relazione. Allora Dio fa qualcosa, interviene, fa qualcosa per questo. Naturalmente io sto sviluppando il racconto dice in una maniera semplice questa realtà su cui noi riflettiamo, ma il racconto usa delle immagini semplicissime, dove immagina l'uomo che passeggia con un volto triste e Dio che lo guarda e dice devo fare qualcosa per te. Allora, andando oltre l'immagine, ecco, Dio fa qualcosa. In una maniera molto ingenua viene detto che Dio fa un tentativo, gli porta tutti gli animali. Nel tentativo trova qualcuno, e qui piccola osservazione, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. La frase è un po' particolare, un aiuto significa un simile, quindi che sta dalla mia parte, dalla mia stessa parte, però nello stesso tempo si usa una parola che dice di fronte. Ora, chi mi sta di fronte è una cosa diversa da me. C'è una cosa che mi sta a fianco e una cosa che mi sta di fronte. Quel di fronte può anche essere inteso come contro di me. Chi mi sta di fronte è contro. Ecco, qui si esprime già la verità di qual è la cosa che può soddisfare la solitudine. Deve essere quella persona che ha una grande similitudine con me, quindi mi capisce a tal punto che sta dalla mia parte, prende le mie parti. Però nello stesso tempo rimarrà sempre una persona di fronte, quindi diversa da me fino a essere anche contro. E se voi pensate, questa è l'esperienza, che può essere dell'uomo e della donna, di tutti e due, cioè si scopre che si sta insieme perché si hanno tante cose in comune e ci si sorprende all'inizio per tante cose in comune, ma anche perché si è anche così diversi. A tal punto che la diversità molte volte è fonte di attrito. Ci si sorprende, come mai siamo così diversi e stiamo insieme? Ecco, questa è la caratteristica. Le due parole sono nella stessa frase, cioè vi voglio fare un aiuto di fronte. li presenta i vari animali, tutte le creature, e secondo un racconto che cerca di commentare questo, dice che li vengono presentati a coppie. Non solo, ma mentre gli animali sono a coppie, si accoppiano. Quindi vengono presentati così all'uomo. E l'uomo riflette sul fatto che dà il nome a tutti gli animali, quindi li conosce, dando il nome li domina, ma non trova questo aiuto contro. Allora, quello che sembra solo un goffo tentativo di Dio, cioè faccio una prova, no, è andata male, faccio un'altra, in effetti è un percorso per dire a noi che tutti partiamo da questo punto base per andare a trovare il vero aiuto. E nello stesso tempo ci viene detto che in questa prima parte di tentativi ci sono tutti i pericoli di aiuti non giusti. Perché la realtà su cui noi riflettiamo è che il nostro aiuto, quello che soddisfa la nostra solitudine profonda, il nostro desiderio profondo di completezza, non lo si può trovare a livello animale. C'è solo di istinti. L'animale è mosso dagli istinti. Né tantomeno quindi in quel piacere che è solo, no, sessuale. Quindi il mito del Don Giovanni, no, che soddisfa tutto in questo, in quel tipo di piacere, in quel tipo di seduzione. Alla fine rimarrà una persona sola, sempre. Oppure in quel dare il nome, dare il nome, dare il nome. Ecco, qui viene l'aspetto della cultura. Quindi io conosco le cose, conosco le cose. Anche questo non soddisferà mai la tua solitudine. Tutto il sapere non soddisferà. E neanche l'esercizio del potere. Dominare le cose non ti soddisferà mai. Allora, il secondo tentativo ci dice anche l'evoluzione. Dove sta veramente la soddisfazione? Dio fa scendere un torpore, che non è un sonno normale, cioè non fa addormentare l'uomo, lo anestetizza, detto in parole, ha inventato l'anestesia. Perché questo? Perché per quello che sta per succedere, l'uomo deve essere passivo, il terrestre, l'umanità, il terrestre deve essere passivo, perché quello che avverrà, lui non lo dominerà mai. Non potrai dire ti ho fatto io, ti conosco. Quello che mi verrà dato è da Dio e rimarrà sempre un mistero. Come è nato, come mi è venuto, un mistero. E viene detta questa immagine molto bella, la costola, il lato. La parola è un po' strana, questa frase non si è mai riuscita a tradurre e a capire profondamente. Si parla della costola, probabilmente intendendo il lato, la donna viene estratta, e qui c'è una cosa particolare: il verbo che viene usato da Dio per fare la donna è costruire, non è come prima plasmare, non la creta, ma costruire, la stessa parola che il verbo che si usa per le case, quindi, no? È qualcosa, quindi non è solo colui che mi sta di fronte e simile, è anche il luogo dove mi sentirò accolto. E viene tratta dalla parte di me. Questa parola, in effetti, significa la stessa materia. E il luogo, il costato, è quello che racchiude il cuore, che è la parte vitale. Se si ferma il cuore, muori. Quindi, dalla stessa fonte di vita da dove sono io, avremo la stessa dignità. Purtroppo, questo testo è stato interpretato in una maniera molte volte sbagliata, dove si è visto solo la successione temporale o la derivazione, e da lì sono nate quelle interpretazioni adesso molto superate, banali, dove la donna è seconda. Non è vero, il testo non dice così. C'è un'uguale dignità. Si sente ancora nel testo, perché è scritto in un'epoca in cui dominava la mentalità maschile, dove c'è una predominanza, sì. Tant'è vero che chi è che canta? È l'uomo. È l'uomo che finalmente riconosce e dice: è come me, è parte di me, ossa delle mie ossa, carne della mia carne. La riconosce, è un dono. E tant'è vero che nel dare il nome alla donna c'è qui in ebraico un gioco di parole, dove dice: si chiamerà Isha, perché da Ish è stata tolta. In italiano
dovrebbe tradurre, si chiamerà uoma perché da uomo è stata tolta.
Non si riesce a tradurre
in questa maniera. Per dire che hanno la stessa radice, hanno una desinenza diversa, quindi sono nello stesso tempo simili ma diversi. E in questo c'è la gioia. Ecco, questo canto maschile è stato sviluppato, secondo quanto dicono i vari commentatori, nel Cantico dei Cantici. Nel Cantico dei Cantici vediamo la voce della donna che dirà la stessa cosa: tu sei mio, io sono tuo. Solo che il canto è stato arricchito, abbellito, completato per parlare di questa unione complementare, questa amore secondo il progetto di Dio, creati distinti ma insieme, che vanno verso la comunione. E allora si presenta Dio come il genitore che porta la donna all'altare e la porta all'uomo, la regala. E si dice dell'uomo che lascerà suo padre e sua madre, cosa strana perché era la donna che lasciava la casa paterna, no? Perché? Perché c'è questa spinta dell'amore che mi porterà a unire con la mia donna, a essere una carne sola, a vivere la comunione. Allora, l'amore è per la comunione. Si parte da quel desiderio, da quella capacità, che è una mancanza, ma nello stesso tempo la mia capacità di unione, la solitudine, il desiderio di essere con l'altro, per la comunione. Nel Cantico si descrive come si vive questa comunione, di due che diventano uno. Si parla di questo progetto d'amore che si realizza e verso cui tutti quanti tendiamo. Praticamente nel Cantico dei Cantici è come tornare all'indietro, farci vedere come siamo nel progetto originale, ma nello stesso tempo nel farci vedere dove dobbiamo andare. E l'ultima frase di commento di questo raccontino è che tutti e due erano nudi e non provavano vergogna. La frase corretta è: non si vergognavano l'uno dell'altro. Quindi non era solo un fatto di vergogna personale, ma dell'altro. Nudità intesa come mancanza di vestiti, ma soprattutto mancanza di maschere. Quindi sentirsi vulnerabili, veri, autentici, e in questo godersi, no? Piacersi, non avere quelle difficoltà, quegli ostacoli che la vergogna mette. Quindi esaltarsi ciascuno e entrambi. Ed è quello che noi vedremo nel Cantico. Nel Cantico dei Cantici ci sono tante scene di nudità, dove ci si ammira a vicenda senza vergogna, ritrovando appunto questa scena della Genesi riportata in un'altra epoca che ci aiuta a vedere dove andiamo.
Sì, questa lettura naturalmente noi uomini ci delude un po', no? Perché sempre abbiamo rivendicato una primogenitura che, appunto, come Ciro ci diceva, il testo ebraico non fonda, perché appunto prima non si parla di uomo maschio, ish, come appunto veniva detto, ma si parla di, forse di fatto tu, si parla di Adam, e che appunto colui che è tratto dalla terra, non il terrone, come dicono di noi, ma il terroso, colui che è tratto dalla terra.
Terrestre.
E mi piace più terroso. Perché sta di terra, no? E quindi questo, no? Però ecco, vedete, questi testi, che tra l'altro non sono la, come dire, il racconto in presa diretta di come è andata, su questo ci siamo, spero, ma sono dei testi sapienziali, cioè della riflessione credente della comunità ebraica antica, che è ispirata da Dio, così credono gli ebrei e i cristiani, riflettendo sulla nostra esistenza e sul fatto che siamo diversi, che siamo uomini e donne, con tutto quello che significa in termini di bellezza e di fatica, perché siamo due modalità diversissime, secondo me irriducibilmente diverse, cioè nel senso che noi
uomini, fino in fondo a voi donne, non vi capiremo mai. No? Uno dice, non ci provate neanche. No, cioè, ma un po' non sufficientemente secondo voi, ma no, voi donne, rispetto alla nostra superficialità, come spesso vi capita, anche lì, no? Cioè, c'è qualcosa che rimane irraggiungibile e che dice, ecco, un invito a un incontro nell'alterità, dove si rispetti il mistero dell'altro, dove poi non è capirsi fino in fondo, ma vivere insieme, no? Dove non è poi ecco, no, studiarsi fino in fondo e dominarsi fino in fondo, che è sempre purtroppo quello che si tenta di fare, no? Con la violenza, ma è il cantico dei cantici, no? La bellezza dell'amore, no? Che unisce lasciando diversi, nella bellezza dell'amato e dell'amata. E allora questo fra l'altro diventa poi anche, intanto, ecco, scusate, prima di questo, sulla diversità sessuale, cioè come voi sapete anche nell'antichità si sono tentati di dare tante risposte, cioè, e anche nell'ambito cristiano qualcuno diceva che noi siamo uomini e donne a seguito del peccato, cioè nel senso che vedendo soprattutto la fatica che si fa a vivere insieme, che ancora oggi, no, i vari femminicidi purtroppo che ci sono, no, l'elemento più della fatica di vivere insieme tra uomini e donne, si diceva, no, vedete, questo, no, questo è frutto del peccato. E grazie a Dio nella Chiesa questa linea non è stata presa, no? E anzi Giovanni Crisostomo, che è stato un grande santo, vescovo, Cesarea, eccetera, lui diceva, no, cioè, no, no, che Dio si è fatti così, perché l'unione non sia in base a una natura umana che si declina ora nell'uomo, ora nella donna, no, un'idea di natura, no, no, perché l'unione avvenga nell'unico mistero che sa unirci lasciandoci diversi, cioè l'amore. E guardate che questo diventa cifra anche di ogni diversità che poi sta anche tra uomini e uomini, tra uomini e donne, no? Cioè i vostri figli sono diversi da voi, sono un'altra vita. E fino in fondo, nel cuore loro, non ci si arriverà mai. E non bisogna neanche tentare di arrivarci. È altro da me. Il mio amico, no? La mia amica, per quanto, no? Per esempio, perché fra uomini ci si capisce, fra donne ci si capisce, però l'altro è altro. E attenzione, anche noi nei confronti di Dio. Dio è altro da noi. E noi fino in fondo, nel cuore di Dio, oltre che non ci riusciamo, ma non ci arriveremo mai, perché Dio è altro da noi. E attenzione, come Dio rispetta noi, almeno il Dio di Gesù Cristo. Il Dio di Gesù Cristo ci rispetta nella nostra alterità, non ci violenta, non ci possiede, e così anche noi nei confronti di Dio. Questo lo dico anche perché spesso, questo è un rischio professionale di noi preti, ma non soltanto, cioè anche nelle parrocchie troverete di quei laici che magari hanno anche fatto un po' di studi e pensano di possedere Dio. Tu vuoi sapere qualcosa su Dio? Vieni da me. Cioè, ti dico, mi spiego ogni cosa, ogni dubbio, no, come se Dio io ce l'ho in mano, no? No, no, c'è una alterità che fra l'altro nel senso più profondo è il vero senso della castità, perché castità non è continenza è non avere rapporti sessuali, castità è una dimensione del cuore che riguarda tutti. Non a caso il contrario di casto in latino, incastus, ha la stessa radice di incesto, che è l'amore fusionale. No? Nel caso più eclatante, che purtroppo, no, conosciamo, il padre che abusa della figlia perché è sua, non riconosce un'alterità. Allora la castità è un atteggiamento del cuore, dove io mi rendo conto di chi sono, del mio limite, cioè che io sono un uomo e che vedo la realtà da uomo e alcune cose non le vedrò mai, perché la mia realtà è il mio limite, no, come di ogni esistenza, come voi donne le vedrete da donne, e certe cose, più maschili, no, come noi di voi. E allora è l'accettazione, no, del proprio limite che mi permette l'incontro con l'altro. Ciro parlava appunto di questo recipiente, no, cioè che il vuoto all'interno per permettere, no, che ci sia un altro, no? E così anche con Dio. Quindi questa cifra, no, di un'alterità che permette, che rispettata, permette la comunione, perché se no c'è fusione, e nella fusione, come sappiamo, qualcuno muore, non è la vita. Allora cominciamo a leggere questo cantico dei cantici, possiamo prendere proprio il titolo. Cantico dei Cantici è un superlativo, in ebraico non c'è il canticissimo, ma si dice appunto Shira Shirim, Shire canto, dei cantici, Shirim. E quindi è il canto più bello, il canto più bello. Quindi questo canto che è parola umana ed è parola divina, come sappiamo di tutta la scrittura, che per noi cristiani non è solo parola di Dio, lo ripeto sempre questo, ma è parola di uomini nella quale c'è la parola di Dio. E anche questo è bello, perché è un dialogo, perché la Bibbia parla di un Dio che parla interpellando, non parla schiacciando, perché quello non è un dialogo, ma parla abilitando l'altro a rispondergli, a parlare. Così come la presenza della donna finalmente permette all'uomo di parlare, prima l'uomo non ha detto niente, no? Quando c'è l'altro diverso che tira fuori e apre la bocca, no? E allora quindi è canto umano ed è canto divino. E allora è bello pensare che Dio canta, no? In genere noi cantiamo a Dio con risultati più o meno piacevoli, ma però diciamo che pensare che Dio canti, no, è anche bello questo, no? Che il cantico dei canti ci presenta, e penso che la Bibbia ci deve anche un po' educare a queste immagini che in una certa visione poco biblica noi diciamo che Dio canta, no, chi Dio è? No, Dio è l'essere perfettissimo, assoluto, onnipotente, dice che sta nei cieli, no? Immutabile nella sua, cioè, invece a me piace l'idea di un, no, di un Dio che magari si distende un po' e canta.
Il superlativo in genere nella Bibbia viene usato per parlare di Dio, quindi in questo caso il cantico dei cantici, no, usato come superlativo, è come fosse un timido accenno appunto a dire questo non è solo il cantico massimo, ma il canto divino di Dio. E in tutto questo testo, questo può essere un piccolo accenno per dire che viene detto il nome di Dio. Perché una cosa caratteristica di questo libretto è che Dio non viene mai nominato. Abbiamo solo un mezzo accenno. Allora, già nel titolo possiamo ritrovare questa traccia di Dio appunto in questo superlativo. E allora il titolo ne dice il canto divino. Poi vai a leggere e parla dell'amore umano. E allora c'è questo significato che Dio canta. E il suo canto è questo amore umano. Se noi stiamo ad orecchiare il canto di Dio, ci mettiamo in ascolto veramente, no? Un po' come San Giovanni che mette la testa sul petto di Gesù, lui cosa canticchia? L'amore, la bellezza dell'amore umano. Poi un altro accenno che noi ritroviamo nel nome di Dio è il fatto che c'è questo amato, amato, amata, Dodi, detto in ebraico. Ed è bello, viene nominato questo viene usata questa parola, l'amato, lo abbiamo tradotto anche noi così nel testo che vi abbiamo dato, 26 volte nel testo. Allora, nel primo secolo, avanti Cristo, quando si pensa è stato composto questo testo, si giocava molto sui numeri, no? C'era tutta una linea mistica che nei numeri vedeva no? Varie cose, vari significati. 26 era il risultato della somma di tutte le lettere che compongono il nome di Yahweh, cioè la parola Yahweh. Sapete che in ebraico le lettere funzionano da numeri, hanno un valore numerico, quindi ogni lettera corrisponderebbe a un numero, quindi la somma di quelle lettere fa 26. Allora loro vedevano, allora anche nell'uso della tante volte quella parola amato, amato è Dio, questa presenza che sta nell'amore umano. L'ultima volta che c'è un piccolo accenno a Dio è quando nella parte finale, in quel racconto, quella parte che conosciamo tutti, l'amore è forte come la morte, no? L'acqua non lo spegnerà, si usa fiamma di Yah. Si usa questa, cioè che la parola di Dio, cioè il nome Dio, troncato. Quindi l'amore è fiamma di
Dio.
È dire, tagliato pezzettino. Scintilla. Cioè nell'amore umano l'amore è una scintilla, in quell'amore che tu vivi, che verrà descritto, no, in maniera molto concreta, molto visibile, molto tangibile, c'è la scintilla di questo amore più grande, c'è questa presenza di Dio. Allora, come ho detto già dal titolo, dall'utilizzo di questo amato, questo nome ripetuto tante volte, questa scintilla è un libro che fa parte, è inserito nel canone, è parola di Dio. E noi continuiamo a dire, è parola di Dio cosa? Questo amore umano. Questa è parola di Dio.
Il cantico è di Salomone, e noi sappiamo che non è di Salomone, cioè nel senso che quando questo testo è stato scritto ci sono diverse ipotesi, quella che più raccoglie maggiori consensi parla del IV-III secolo avanti Cristo. Tra l'altro un tempo dove storicamente Israele non è autonomo, è sotto il regno dei Tolomei. Ricordate, Tolomeo è uno dei generali di Alessandro Magno, che alla morte, no, di Alessandro prenderà una parte di questo vastissimo impero che Alessandro aveva realizzato. Quindi l'Egitto e quella parte appunto del Canaan dove c'è Israele. Ricordate che l'ultima di Tolomei sarà Cleopatra. E quindi è un periodo, i Tolomei hanno una politica tollerante, per cui in Israele c'è un tempo di pace, relativamente pace, che non sarà successivamente, quando i Tolomei perderanno Israele nella lotta contro l'altro regno di Siria, i Seleucidi, no? E per cui appunto è un tempo IV-III secolo. Salomone, se è esistito, questo butto solo lì ma non apro questa parentesi perché ancora non abbiamo una prova archeologica netta, cioè assoluta, che confermi in maniera, diciamo intorno al X secolo avanti Cristo. Però come sappiamo nella tradizione biblica a Salomone vengono attribuiti molti libri della Sapienza, la Sapienza biblica e la Sapienza di Salomone, che secondo un Midrash, un racconto rabbinico, avrebbe composto il Cantico dei Cantici nell'adolescenza, nell'età matura i Proverbi, nell'anzianità il Coelet, vanità di vanità. Allora, quindi non, diciamo, è un'attribuzione appunto, così come sappiamo, di finzione, di immagine, no? Fra l'altro è interessante perché si parla di Salomone e poi durante il racconto l'amata verrà chiamata Shulamita, Shulamit. E Shulamit con Shlomo sono tutte e due dei nomi che in ebraico hanno come radice Shalom. Quindi Salomone sarebbe un po' il pacifico e la pacifica, la Shulamit. E quindi anche questo è interessante, no? Cioè quasi come dire che il mistero dell'amore ha a che fare con il mistero della pace. Soltanto chi è nella pace può fare l'amore.
chi è nella pace può vivere questo mistero profondo dell'amore. Ancora, in ebraico, il Cantico dei Cantici che di Salomone, questa preposizione di in ebraico lì, ha significato sia di, ma ha anche significato per Salomone. Cioè quasi come dire, no, che Salomone, che è il sapiente, che ha chiesto all'inizio, no, del suo regno a Dio un cuore sapiente, lui ha chiesto un cuore docile, un cuore ascoltante, sarebbe più in ebraico, lev shomea, un cuore ascoltante, e il Signore gli dice, gli piacque questa cosa, che tu, che Salomone avesse chiesto, no, l'ascolto, e proprio per questo ti darò un cuore sapiente e intelligente. È lui che ha chiesto sapienza, quasi come dire, ecco, questo racconto è per te, no? Perché tu possa finalmente diventare pienamente sapiente, no? Cioè anche qui, l'amore che ha a che fare con la sapienza, no? Che come prima Ciro ci diceva, nella Bibbia è una utilità, cioè la sapienza è una serie di conoscenze pratiche, cioè l'idraulico ha una sua sapienza, e lo sappiamo e la paghiamo anche, quando viene, no? Allora qualcosa che ti porti a un fine, ti aggiusti il rubinetto, anche qui c'è una sapienza che ti porti a un fine, quale? Quello di trovare la vita, di vivere in pienezza, no? E quindi questa sapienza che ha a che fare con il mistero dell'amore, no? Che permette di vivere. Noi ci fermiamo qui, perché allora così la prossima volta si comincerà. Non abbiamo fretta, no? Cioè, quindi stiamo andando, come vedete, due incontri per fare il titolo. No, andremo un po' più, cioè non è che non andremo tutto l'anno, ma sì, magari diciamo già anche che noi adesso avremo il prossimo incontro settimana prossima, il 31 ottobre non ci sarà l'incontro. Salteremo, siamo tutti e due impegnati. E quindi riprenderemo poi con novembre, con
non segnate già il 31, che purtroppo niente, non venire a vuoto qui.
Bene, allora concludiamo con una preghiera.